Allora, 18:56, Radio Onda Rossa, nuovamente in voce perché ci siamo messi in collegamento con Giuseppe Acconcia del Manifesto, che intanto saluto, buonasera.
Buonasera a tutti.
Allora, ad Afrin sta succedendo un bel macello, insomma, stiamo seguendo da Twitter, che in questi casi è fondamentale per restare aggiornati. Ci arrivano notizie che l'esercito turco ha appena bombardato un ospedale ad Afrin, nel frattempo manifestazioni di solidarietà in tutta Italia, l'abbiamo visto nei giorni scorsi, ma continuano anche oggi, manifestazioni a Milano, presidio che poi si è trasformato in corteo, ma anche a Trieste manifestazione, e a Modena uno striscione sempre in solidarietà calato dal comune. Ma insomma, se riesce a farci un po' un aggiornamento di quello che sta realmente succedendo ad Afrin, e poi magari facciamo altre considerazioni.
Sì, oggi è stata veramente una giornata terribile perché l'aviazione turca ha attaccato l'ospedale, bombardato l'ospedale di Afrin, e evidentemente questo significa che di nuovo i civili sono stati colpiti dall'aviazione dall'esercito turco, e finora dall'inizio dell'operazione, che ricordiamo questo nome paradossale di Ramoscello d'Ulivo, che è partita il 20 gennaio scorso, sono stati uccisi 235 civili, di questi 35 sono bambini, quindi evidentemente è un attacco cruento quello che portando avanti l'esercito turco. Non solo, cioè, è stata data l'allerta dai compagni di YPG, cioè delle unità di protezione maschili e femminili, nei giorni scorsi, perché sostanzialmente la città di Afrin, che è uno dei tre cantoni del Rojava insieme a Kobane e Gezira, si trova sotto assedio costante, cioè la popolazione locale non può lasciare le proprie abitazioni, i feriti non possono essere trasportati fuori dalla città. Da lunedì chi ha potuto, le famiglie che hanno potuto, hanno cercato di lasciare il centro urbano, ma sono migliaia i civili curdi, e non solo, che sono fermi, bloccati nelle loro abitazioni. Quindi evidentemente si può trattare di uno dei disastri umanitari più gravi che sta attraversando la Siria. Ricordiamo che è un paese che è dilaniato dai disastri umanitari, in un momento molto particolare, perché in realtà esiste sulla carta un cessate il fuoco che è stato approvato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ma che in realtà nessuno fa rispettare, nessuno rispetta. Questo non succede soltanto ad Afrin, che è lasciata un po' a se stessa perché i turchi vogliono controllare questa enclave curda che è vicino al loro confine, ma succede anche nel quartiere orientale di Damasco, nel quartiere di Ghouta, dove continuano ancora in quel caso gli attacchi dell'esercito regolare di Assad.
Allora, Twitter, Bluto twitta che al momento il bilancio è di 4 morti, 2 tra l'altro bambini, 20 feriti, no, queste sono proprio le ultime news.
L'intenzione dell'esercito turco è quello di, una volta aver liberato la città di Afrin dalle unità di protezione maschili e femminili, cioè gli YPG e YPG, i combattenti curdi, di arrivare anche a Mamgi, che è l'altra città che è stata conquistata dai curdi. Ricordiamo che la grande vittoria di YPG e YPG è stata è culminata nella riconquista di Raqqa, che è avvenuta nello scorso autunno, che è stata quindi liberata da ISIS. Il tentativo dei turchi è quello di distruggere completamente la rivoluzione di Rojava, perché ovviamente le autorità turche dicono che c'è continuità tra il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, PKK, e il Partito Democratico Unito, PYD, che governa in Rojava. E questa cosa può avere due sbocchi: da una parte ci può essere la possibilità che questo assedio turco arrivi, permetta l'ingresso nella città di Afrin sempre di più delle forze pro-Assad, e già questo è successo nei giorni scorsi, anche perché ricordiamolo che i curdi sono abbandonati a loro stessi, anche se sulla carta hanno avuto il sostegno degli Stati Uniti, che hanno guidato la coalizione internazionale contro ISIS. Però dall'altra parte, quando si trovano in questo contesto di attacco da parte dei turchi, curdi guardano a Damasco, e quindi hanno avuto un piccolo sostegno da parte di una parte dell'esercito regolare di Assad, ma questa cosa nel lungo termine potrebbe determinare o uno scontro tra Turchia e Siria, perché da una parte c'è la Turchia che attacca direttamente una delle forze più importanti nella guerra contro ISIS, e questo potrebbe anche rafforzare i focolai rimasti di ISIS, però questo e quindi portare ad uno scontro con Bashar al-Assad, oppure vuol dire che in qualche maniera esiste un accordo tra Turchia e Assad, come regime siriano, che ha come obiettivo quello di far uscire dalla città di Afrin i combattenti curdi, liberarla dai curdi e riportare un sistema, un governo, un controllo autocratico in questa regione che rimandi a Damasco oppure direttamente alla Turchia. L'obiettivo finale dei turchi è impedire la continuità territoriale nel territorio di Rojava, impedire che i cantoni di Afrin, Kobane e Jezira abbiano continuità territoriale, e questa cosa la fanno con tutti i mezzi. Hanno provato a imporre una zona cuscinetto nella zona di Kobane quando è stata liberata, non ci sono riusciti in parte, ma in realtà Kobane è un po' una vittoria, la più grande vittoria dei curdi nella regione, però in questo momento sembra che invece Afrin sia destinata ad essere attaccata sempre più violentemente da parte dei turchi, che non vogliono permettere ai curdi di avere una regione così ampia sotto il loro controllo e così vicina al confine turco.
Ricordiamo anche che la Turchia sta facendo questi bombardamenti, queste operazioni guerra, grazie anche sostanzialmente al silenzio assenso in questo caso della Russia e dell'Iran.
Infatti è una cosa abbastanza, la Turchia andrà avanti finché i russi vorranno. Se i russi Assad dovessero chiedere a Erdogan, ma prima di tutto Mosca dovesse chiedere a Erdogan di fermarsi, potrebbe fermarsi, perché fino a questo momento l'unico pericolo per i turchi è stato la Russia. Ricordiamo l'episodio dell'abbattimento dell'SU-24 che è avvenuto a fine 2015, poi sono state imposte sanzioni contro la Turchia, quindi l'unica cosa che fa paura a Erdogan in questo contesto in cui sembra avere un potere illimitato è una possibile reazione russa. Finora questa reazione non c'è stata.
Ricordiamo anche che la Russia in questi giorni è proprio sotto elezioni, si voterà fino a domenica in Russia.
Certo, quindi finora non c'è stata nessuna reazione. E dall'altra parte invece Erdogan aveva bisogno di rafforzare il sostegno da parte dei nazionalisti turchi con questo attacco, perché ultimamente è sembrato molto in calo nei sondaggi, quindi questo attacco sicuramente rinsalda in politica interna, rafforza in politica interna Erdogan. Ricordiamo che per i turchi tutti i curdi fanno un po' di tutti i curdi tutta un'erba un fascio, perché anche HDP, che è il Partito Democratico dei Popoli, subisce lo stesso tipo di trattamento che sta subendo PYD in Siria, e i leader di questo partito, Salahattin Demirta, cioè Figen Yüksekdag, sono in prigione e tutte le attività del partito HDP sono bloccate, anche se non esiste una vera e propria continuità tra l'attività politica di HDP e quella del PKK, come invece dicono rispetto al PYD, cioè al Partito Democratico Unito in Siria. Nonostante questo, HDP non può fare politica in Turchia proprio per questa visione sultanistica autoritaria di Erdogan, che non fa altro che reprimere qualsiasi forma di dissenso.
Senti, invece il ruolo dell'Iran, visto che tu sei anche autore di un libro, Il Grande Iran, qual è il ruolo dell'Iran in questi assetti e che cosa dicono per esempio i curdi iraniani che vivono in Iran?
Stiamo evidenziando due punti che sono in contrapposizione sostanzialmente, perché quella dei curdi è una guerra, è una battaglia per l'indipendenza, per l'autonomia democratica rispetto all'idea di Öcalan, che coinvolge tutti i curdi turchi, i curdi siriani, i curdi iraniani che sono nella provincia di Samandaj e Kermanshah, che si sono anche mobilitati recentemente quando ci sono state le proteste in Iran dello scorso dicembre-gennaio. In questo momento ovviamente poi i curdi iraniani sono vicini, i curdi di Pejak, Kongragel, che sono i movimenti curdi iraniani che si trovano sulle montagne, che sono vicini ovviamente al PKK. Invece è diversa la posizione delle milizie sciite, che sono molto attive in Siria. L'Iran è un attore essenziale in Siria, ci sono migliaia di combattenti iraniani, anche se questa cosa non viene detta ufficialmente da parte delle autorità di Teheran, che combattono in Siria, ufficialmente combattono contro ISIS, quindi evidentemente il loro impegno è quello contro ISIS, e si capisce bene che contro ISIS, perché l'Iran ha subito un attentato recentemente da parte di ISIS che ha provocato 12 vittime nel giugno 2017, quindi evidentemente anche Teheran, anche l'Iran è una vittima degli attacchi jihadisti di ISIS. In questo caso specifico le accuse che vengono mosse all'Iran di una presenza eccessiva in Siria sono accuse che vengono sia all'interno del paese, infatti sono state una di queste accuse uno degli elementi più importanti delle proteste del 2017-2018, però anche all'interno della Siria, perché è in costruzione una base militare alle porte di Damasco, una base militare iraniana, gli uomini presenti sul territorio sono tantissimi, alcune fonti dicono addirittura che l'impegno iraniano nel conflitto in Siria è stato diventa sempre più forte, addirittura supera quello che l'Iran ha fatto nella guerra in Iraq. E poi dall'altra parte c'è stato questo episodio grave di doppio abbattimento di un aereo da guerra e poi di un drone, e quindi di queste scaramucce tra Israele e Iran che secondo alcuni possono fomentare uno scontro diretto tra i due paesi che sarebbe disastroso per gli equilibri regionali.
Un'altra cosa che volevo chiederti, proprio perché insomma, come dire, l'hai nominato, ma tra le dichiarazioni di Erdogan, oltre appunto al fatto che ormai sono sempre più vicini ad Afrin, c'è anche l'aver quindi vicino alla vicina e poi prendere mambi, come dicevi te, ma anche prospettare un accordo con l'Iraq per un piano congiunto con Baghdad per colpire i combattenti curdi del PKK. Ecco, su questo che dici?
Ma questo è sempre stato così, nel senso che i curdi iracheni non sono in opposizione in nessun modo rispetto ad Erdogan. Sappiamo bene come hanno rinunciato a qualsiasi rivendicazione del risultato del referendum che si è svolto nello scorso autunno per l'indipendenza della regione, del governo regionale autonomo del Kurdistan iracheno, e addirittura l'autore, colui che più ha puntato tutta la sua carriera politica su questo referendum, Barzani, è stato estromesso dalla scena politica. Quindi evidentemente i curdi iracheni faranno gli interessi turchi, e questa è un po' una tradizione ormai. Addirittura i cieli del Kurdistan iracheno vengono lasciati liberi per l'aviazione turca che va a bombardare Kandile, che va a bombardare il PKK nelle montagne. Quindi evidentemente i primi alleati, i primi sostenitori di un, nel caso in cui dovesse andare avanti questa marcia verso la ripresa, la conquista di Rojava o la frammentazione di Rojava, perché poi l'obiettivo finale dei turchi, così come hanno fatto per decenni a Diyarbakir nel Kurdistan turco, è quello di spostare la popolazione locale per evitare che i curdi siano maggioranza nelle città più importanti, e la stessa cosa stanno facendo in Rojava. Quindi evidentemente questo è l'obiettivo, e non avranno mai nessun ostacolo da parte delle autorità del Kurdistan iracheno.
No, quello che mi chiedevo infatti è perché in questo momento, cioè insomma, sta ampliando un po' tutta l'area, quindi non solo nell'area siriana, ma tentativo di colpire anche in altre aree, dico la Turchia, di allargarsi.
L'obiettivo è sempre PKK, lo stanno facendo ormai da mesi, se non da anni, perché dal 2015-16, quando hanno iniziato dopo gli attentati di Soruç ad attaccare le zone dove è attivo il PKK, che bombardano in Siria, in Rojava, che cercano di imporre una zona cuscinetto di Rojava, ma che bombardano anche in Iraq, perché nelle zone di Kandile, nelle zone del Kurdistan iracheno, sostanzialmente anche lì ci sono interessi del PKK che non fanno comodo agli interessi turchi.
Bene, grazie. Non so se vuoi aggiungere delle cose o vuoi fare altre domande.
No, io posso così. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa.
Che è fondamentale il sostegno dei movimenti transnazionali, perché Kobane ha avuto una risonanza che ora Afrin non sta avendo, e il fatto invece di mobilitarsi, di attivarsi, ricordiamo le carovane che sono partite per Kobane, è una cosa sostanziale per aiutare Yebece, il sogno del municipalismo libertario, le donne che sono impegnate dal basso in una regione così patriarcale, l'autonomia democratica di Öcalan, che vuole cancellare i confini e non vuole invece continuare a vivere in contesto di guerra. Questi sono gli elementi che più ci fanno essere simpatizzanti per la causa curda, e il sostegno internazionale che può venire da tutti i movimenti, i gruppi, i partiti politici curdi della diaspora, che finalmente hanno avuto un momento di vittoria con la liberazione dei Kobane, sono essenziali per continuare questo sogno che viene osteggiato un po' da tutti di Rojava.
Grazie. grazie.
Va bene, ovviamente sottoscriviamo quanto hai detto in chiusura. Non ci resta che salutarti e ringraziarti per la disponibilità, visto che insomma ci siamo messi in contatto proprio pochi minuti fa, e niente, insomma, a risentirci per aggiornamenti. Grazie. Speriamo insomma che ci siano migliori notizie, ecco.
Grazie a voi, buon lavoro.
Grazie, grazie, ciao. Allora, questa è la situazione da Afrin, già in apertura di corrispondenza con Giuseppe Acconcia, collaboratore del Manifesto, nonché, come già accennato, autore di un libro sull'Iran. Parlavamo anche, e ne accennava lui stesso in chiusura di corrispondenza, della solidarietà che è assolutamente necessaria in questi casi, una solidarietà internazionalista. Di internazionalismo purtroppo si parla sempre meno, almeno nei confronti del Kurdistan un po' riusciamo a muoverci. C'è stato un presidio a Roma, un presidio partecipato a Roma lunedì. Questo lunedì, come
manca
vi dicevo
Firenze,
prima,
a Bologna, di cui sì, abbiamo mandato le corrispondenze,
Trieste, Modena e Milano, insomma, sono in piazza in questi minuti, almeno quello che vedevo da Twitter. Quindi insomma, ieri a Parigi, grande manifestazione, la polizia è stata costretta a reprimerla. Ci sono stati oltre 40.
Costretta a reprimerla mi fa un po' ridere.
Vabbè, insomma, l'hanno repressi, l'hanno un po' bastonati, 40 fermi.
No, perché leggevo. Questo fa un po' il paio con i termini, no? Come ci diceva questo giornalista, insomma, questa operazione della Turchia è chiamata Ramoscello d'olivo.
Oppure quelle israeliane, ne abbiamo parlato spesso.
L'operazione, l'occupazione del 78, quella di cui parlavo prima in Libano, si chiamava Pace in Galilea, per non arrivare a tante, insomma,
molto
guerre umanitarie, anche operazioni umanitarie, quando si parlava appunto dell'Iraq o anche della stessa Siria, insomma, quanto sia alta la creatività nel trovare ad operazioni criminali e di guerra, insomma, dei nomi che riportano invece alla pace, alla distensione, alla tutela, tra virgolette, dei civili, che come vediamo aumentano invece da un punto di vista di effetti collaterali, no? Morti sul campo.
Giusto per chiudere su questo, per quanto dicevo di ieri a Parigi, 45 fermi davanti all'ambasciata USA di Parigi, oltre ovviamente, come dicevo, a bastonate e lanci di lacrimogeni, manifestanti feriti. Questa mattina, tra l'altro, a Venezia, occupato il consolato onorario turco a Venezia. Abbiamo una chiamata, quindi ci interrompiamo un attimo e vediamo chi è.
قادمة